Good afternoon. Ecco a voi un piccolo e tranquillo motel tagliato fuori dalla tua strada principale e, come potete vedere, dall'aria del tutto innocuo. Eppure sappiamo ora che si tratta della scena del delitto. Questo motel ha una casa adiacente, una vecchia casa che, se mi è permesso dirlo, ha un'aria più sinistra, meno innocente del motel. In questa casa si sono verificati gli avvenimenti più terribili. Inizia così il tour nella location di Psycho di Alfred Hitchcock, il thriller nato per essere una commedia dark che nel 1969 fece urlare di paura il mondo intero. In Psycho del soggetto mi importa poco, dei personaggi anche. Quello che mi importa è che il montaggio dei pezzi dei film, la fotografia, la colonna sonora e tutto ciò che è puramente tecnico possono far urlare il pubblico. Credo sia una grande soddisfazione per noi utilizzare l'arte cinematografica per creare un'emozione di massa. E con Psycho ci siamo riusciti. Non è un messaggio che ha incuriosito il pubblico, non è una grande interpretazione che lo ha sconvolto, non è un romanzo che ha molto apprezzato che l'ha vinto. Quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro. A fare da cicerone, stanza per stanza, è lo stesso Hitchcock che, con aria tranquilla e apparentemente turbata, ci informa velatamente su quello che stiamo per vedere, attraverso un insolito lancio pubblicitario, un trailer lungo 6 minuti e 30. Le radici di Psycho affondano in un fatto di cronaca avvenuto nel Wisconsin, quando a casa del riservato Ed Gein, detto il macellaio di Plainfield o il macellaio pazzo, vengono ritrovate parti dei corpi femminili utilizzati come tappezzeria e arredamento. Una lampada con il manico di una colonna vertebrale, labbra appese alla finestra, orecchie e nasi appiccati qua e di là. Robert Bloch, nel 1959, ne ricava un romanzo, che a Hitchcock sembra diabolicamente divertente. Così ne compra i diritti, anzi, a dir la verità, fa proprio sparire ogni traccia del romanzo, dichiarando: nessuno dovrà conoscere il finale finché non vedrà il mio film. Nel 1998 Gus Van Sant prende Psycho e ne fa un clone a colori. Lo ambienta negli anni 90, ne cambia gli attori, la scenografia e modernizza la regia. Non si tratta però del solito remake, ma di una vera e propria riproduzione scena per scena del modello originale. Van Sant durante le riprese porta con sé persino un DVD di Psycho usandolo come riferimento. Quando notava un errore decideva di inserirlo ugualmente all'interno del film. Tutto procede secondo il copione di Hitch. Il preludio con gli archi strimpellanti di Bernard Herrmann nella versione adattata da Danny Elfman accompagna i titoli di testa su sfondo verde. La storia quindi è quella che già conosciamo. Siamo a Phoenix, Arizona. È l'11 dicembre 1998 e l'orologio segna le 2:43 del pomeriggio. Uno zoom panoramico ci porta dai vertiginosi palazzi americani alla camera d'albergo dove Marion Crane e Sam Loomis, giovani amanti clandestini, si scambiano dolci effusioni. Ma il loro è un amore soffocato, dato che Sam non ha il denaro per divorziare dalla moglie. Alla prima occasione Marion Crane, interpretata da una Anne Aki dagli abiti sgargianti, ne approfitta per sfuggire dalla città di Phoenix con il bottino di $400,000. I 40,000 della versione hitchcockiana non sarebbero stati credibili oggi come oggi. Bottino che ha sottratto alla società per cui lavora. Una voce fuori campo durante la fuga ci proietta nella mente turbata di Marion, ad angosciarla prima l'incontro con il capo del suo ufficio che sta attraversando la strada, dal quale si era allontanata con la scusa del mal di testa, e poi un poliziotto insospettito che la osserva dall'altra parte della strada. Mentre si affretta a cambiare la sua auto, Marion sceglie tempestivamente l'auto. Intanto la radio trasmette un brano inconsueto, Living Dead Girl degli Rope Zombie. Van Sant, per il film che gli ha costato il premio come peggior regista dell'anno ai Razzie Award del 1999, quindi non ha fatto solo buon uso della soundtrack originale di Psycho, ma anche ha inserito brani attinenti al tema psicotico. Ma torniamo a Marion, l'abbiamo lasciata mentre cambiava la sua auto e la riprendiamo mentre in una notte buia e tempestosa è costretta a fermarsi al primo motel che incontra, il Bates Motel. Peccato che lo schizofrenico gestore sia un certo Norman Bates, un giovane intimorito di una cordialità più che sospetta. Vince Vaughn, nel ruolo di Norman Bates, appare molto diverso dall'interprete scelto da Hitch, un fragile e turbato Anthony Perkins. Allora Marion arriva al Bates Motel, si sistema nella camera numero 1 ed è l'unica cliente della settimana, così Norman la invita a mangiare nella bellissima villa dove vive con la madre. House by the Railroad di Edward Hopper è l'opera che fu di ispirazione a Hitch poiché rappresentava una casa vittoriana misteriosa e solitaria, con qualche seranda alzata che faceva presumere la possibilità di vita al suo interno. In questa versione del 1998 la casa dei Bates si trova proprio di fronte a quella originale, mentre il motel è lo stesso. Avviciniamoci e andiamo direttamente alla traccia numero 9, Madhouse dei Mono. Dopo una discussione nel salotto, dove Norman svela la sua passione per la tassidermia, l'arte di impagliare gli uccelli, e l'impossibilità di liberarsi di una madre che lo tiene segregato, Marion, spaventata, decide di tornare a Phoenix e restituire i soldi. Ma prima di andare, perché non farsi una bella doccia? Il violino urlante di Bernard Herrmann squarcia come la lama del coltello che uccide Mario, dopo appena mezz'ora dall'inizio del film. E chissà se Van Zandt ha utilizzato lo stesso metodo dell'ansioso Hitch per accompagnare gli accoltellamenti dell'omicidio, ovvero delle sonore pugnalate a dei meloni. Quando l'assassino tira la tendina, Marion si volta a guardarlo, con un movimento rallentato che, rispetto alla pellicola del 60, ritarda di qualche secondo l'inizio dell'orrore. Anche durante l'accoltellamento del detective Arbogast, che 4 giorni dopo si presenta al motel per indagare sulla scomparsa di Marion, l'orrore viene dilatato. E in questi punti cruciali del film, Van Zandt tradisce il dettato di Hitch, inserendo quello che è ormai il suo marchio costante in tutte le sue opere. Fotogrammi di un cielo percorso da nubi, in questo caso furiose, nel momento in cui Marion viene accoltellata, e 2 flashback durante l'omicidio del detective Arbogast. Vediamo infatti l'immagine di una donna nuda con gli occhi coperti da una mascherina e una mucca al centro di una strada. Il primo simbolo di una sessualità repressa, il secondo come emblema del modello di madre nei suoi aspetti più istintivi. Hitchcock, noto per essere maestro del brivido e della suspense, era anche un personaggio unico nella sua stranezza e spavaldo. Compare in un piccolo cameo di Psycho. Lo stesso regista ci spiega: era strettamente funzionale perché bisognava riempire lo schermo. Più tardi è diventata una superstizione e infine una gag. Nello stesso punto del film in cui compariva Hitch, compare pure il nostro Gus Van Sant. Credo di essere interessato alle persone sociopatiche. Nella mia vita e nei film, ammette il cineasta statunitense, non poteva che essere lui a seguirne il remake. Arriviamo dunque all'epilogo. Laila, la sorella di Marion, giunta anche lei a casa Bates, scende nella cantina dove trova il laboratorio da impagliatore di Norman e vede che qualcuno seduto in fondo alla stanza. Credendo si tratti di Norman, si avvicina e gira la sedia su cui si trova, rivelando così che in realtà si tratta di un cadavere ormai decomposto. In quel momento arriva Norman vestito con un abito da donna e con in testa una parrucca bionda. L'inganno è ormai svelato. Norman, dopo aver ucciso la madre per gelosia, ne custodiva il corpo in soffitta e si identificava in lei non sopportando il rimorso del proprio delitto. Viveva dunque costantemente con una doppia personalità. Ma la madre ha ormai preso il sopravvento, il monologo finale e lo sguardo folle di Norman ne sono un chiaro segno. Tutti noi alberghiamo oscuri recessi di violenza e orrore. Ascoltiamoci l'ultima traccia, Psycho Thriller di James Vincent Hall.
Can't seem to face up to the facts. Tense and nervous, can't relax. Can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Run, 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 run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Run, 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 run away. Oh, oh, I woke up about an hour ago. I see things that you don't wanna know. I turn my back on this sunny day. I say it once, well, say it again. I go, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Run, 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 run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Run, 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 run.